buongiorno, facciamo finta di niente, noi andiamo in diretta così come se il Palermo non avesse neanche vinto la partita con l'Ascoli, perché tanto vincere le partite non conta nulla, perché vengono esonerati i direttori sportivi, si cambia tutto, non si è parlato all'indomani di un 4-1 bello, comunque importante, della vittoria del Palermo, del fatto che Frosinone e Empoli comunque abbiano dato un assist importante alla squadra di Tedino, ma in questa mattinata, in realtà già dall'immediato post partita di ieri, si è parlato solo ed esclusivamente dell'esonero del direttore sportivo Fabio Lupo. Ci sono state già le dichiarazioni di Zamparini, le vedremo insieme, le ascolteremo insieme, ci sono state già alcune dichiarazioni di Fabio Lupo che proveremo a contattare in diretta proprio per sentire dalla sua voce cosa è successo e le motivazioni, almeno dal suo punto di vista, di questo esonero. Quindi il Palermo ha vinto 4-1 con l'Ascoli, ha accorciato il distacco dal primo posto in classifica, ma si è parlato oggi di tutto tranne che di questo, e soprattutto, caro mio Alessandro Amato, buongiorno e bentrovato a Zona Vostra. È incredibile come veramente ogni giorno si scoprano delle cose fantasmagoriche di un Valoti, Aladino Valoti, comunque ben arrivato, bentornato a Palermo, in bocca al lupo, buon lavoro, perché è il nuovo direttore sportivo, insieme a lui c'è anche un nuovo preparatore atletico, Claudio Bordone, anche lui una vecchia conoscenza del Palermo, e così si cambia dalla notte al giorno, dopo un turno infrasettimanale. Forse il secondo tempo di Palermo-Ascoli ha scombussolato i piani, perché evidentemente doveva saltare anche Tedino.
Bentrovati, forza Palermo, il secondo tempo bellissimo ieri ha ridato lustro ad una squadra che l'aveva perso nell'ultimo periodo, è stata vinta una bella partita con un secondo tempo davvero vibrante, così come vorremmo vedere spesso in campo il rosanero. Non capisco perché ti stupisci, visto che il Palermo ha cambiato nell'ultimo anno e mezzo 5 direttori sportivi, la storia è questa, con Zamparini è evidente che il ritorno altrettanto vibrante come quello della squadra di Kurkovic ha destabilizzato tutto, perché sembra che si volesse indirizzare il calciomercato verso una direzione, invece Lupo è andato in un'altra direzione con quei 4 spiccioli che gli ha messo però a disposizione Zamparini, perché ricordiamo che il calciomercato è stato sbilenco perché non c'erano soldi.
E allora, sbilenco perché non c'erano soldi, poi ripeto, proveremo a contattare Lupo in diretta, magari ce lo dirà anche lui, perché già comunque qualche cosa Lupo l'ha detto, ascolteremo Zamparini. Allora andiamo con l'ordine.
Ha definito ingiusto e ingiustificato il suo esonero.
Un esonero illogico. Allora facciamo così, intanto salutiamo Luigi Vitale, operatore in studio per oggi, saluta con il 4, non lo vedete ovviamente, per dire insomma 4 gol del Palermo. Attenzione al Troina che deve riprendere la marcia, avete pareggiato 0-0 col Messina, però siamo fiduciosi. È tornato Danny B, ne avremmo fatto volentieri almeno, dobbiamo dire la verità, però non c'è stato perché ha comprato il maglioncino nuovo.
No, ma sai cos'è successo? Praticamente l'altra volta avevo fatto la richiesta esplicita alla direzione di mandarmi in ritiro.
Che succede?
Mi ci hanno mandato. Esatto. Più che altro è stato un ritiro spirituale di qualche giorno, però mi è servito.
Va bene, allora chiediamo per favore al nostro direttore editoriale, Vladi Pantaleone, di ripristinare un nuovo ritiro spirituale un po' più lungo questa volta, così adesso sabato c'è la partita col Parma, quindi magari lunedì poi c'è di nuovo Zona Vostra, siccome sabato c'è la partita col Parma, ieri avete visto la partita sul 13, la rivedrete di nuovo sabato, questa volta però alle 14 alle 14.15, cosa? Alle 14.45, perché si gioca alle 15 al Tardini, possibilmente senza neve. Chiudiamo la prima parte ricordando i contatti 393-914-9944 per i vostri WhatsApp di testo, ma anche per le note audio, e poi 091-843-4324 per le telefonate in diretta. Il nostro lottatore di sumo con il suo gong in osfameli dà il via ufficiale alla trasmissione, il coordinamento in redazione come sempre di Alessandro Geraci, le grafiche sono di Jonathan Cascio. Allora spariamoci subito il primo tema prima di andare poi in pubblicità. Allora il primo tema di oggi è questo, vita da bomber, perché noi comunque abbiamo scelto di voler parlare del calcio giocato, cioè Rispoli con Nestorowski, doppietta di Rispoli, gol di Nestorowski su punizione, un'altra grandissima punizione, insomma il Palermo si è ritrovato secondo te?
si è ritrovato perché ha vinto una partita importante, perché pensa cosa sarebbe successo in caso di mancata vittoria, perché era in svantaggio ingiusto anche alla fine del primo tempo, perché serviva questo successo anche perché a dare alcune indicazioni tattiche all'allenatore, che evidentemente non aveva le idee chiarissime. Per esempio, ieri abbiamo chiarito che Coronato deve giocare avanzato e non arretrato, non può fare il terzino, non può fare il mediano, non può fare il playmaker, deve fare il trequartista. Di Coronato proprio lunedì avevo detto non è il giocatore che mi piace tanto, perché brilla ma non frequentemente. Ieri Coronato ha giocato la partita perfetta, se giocasse sempre così io lo vedrei non nel Palermo ma in una grande squadra di Serie A. Il problema qual è? Che partite come quella di ieri ne gioca uno ogni quattro mesi. Esatto. Bisogna trovare la continuità, non dico fantastica la partita come ieri, però avere un livello di rendimento medio un po' più alto. Viceversa è un giocatore che brilla, che ti fa spellare le mani per gli applausi. Ieri, oltre al gol stupendo, ha fatto delle serpentine 30 metri palla al piede, seminava gli avversari come birilli. Deve trovare continuità, perché così può essere un valore aggiunto per il Palermo e può avere delle ambizioni per una carriera migliore. Se però queste cose accadono ogni tre mesi, diventa fantastica la partita di ieri e tutto il resto però finisce nel dimenticatoio.
Allora, c'è una telefonata che passeremo fra un attimo. Prima però, Alessandro, di farmi ricordare, chiedo anche poi ad Alessandro Geraci di moderare i commenti sulla diretta Facebook, perché ovviamente siamo in diretta su TRM 13, su Radio Med 91.3, sulla nostra pagina Facebook, sia Zona Vostra trattino TRM che trmweb.it. poi ci sarà il pod podcast su radiomed.fm alla fine della trasmissione. Però sui commenti della diretta, per favore, insomma, offese a livello personale, non per noi, perché dico fondamentalmente poi siamo qua e celebriamo, però moderate i commenti, nel senso rimanete sempre nella sfera dei ruoli delle persone, cioè Tedino l'allenatore, Lupo il direttore sportivo, Zamparini il proprietario del Palermo. Non scendete mai, per favore, sulle offese personali, anche perché resteranno lì per poco tempo, perché Alessandro Geraci le toglierà tutte. Quindi dico anche per voi, se volete che i commenti vengano letti, rimanete sempre nell'ambito del rispetto umano. Poi ognuno sui ruoli possiamo discuterne. E c'è una cosa simpatica che mi ha fatto sorridere, perché c'è Stefano Sclafani che dice che TRM a Carimi non si vede, come mai? Allora gli risponde Marcello Sedita, perché dice che il vento dell'est soffia fortissimo. Ovviamente il riferimento è a Davor Kurkovic, uno dei consulenti principe per Maurizio Zamparini. Principe nel senso non perché è un consulente espertissimo, ma perché Zamparini di fatto, come ci dice poi un altro amico sotto, Marco Vitale, non si capisce come mai Zamparini sia ostaggio di questi consulenti e di Kurkovic.
Allora, intanto, per quanto riguarda Carini, dobbiamo dire che il maltempo nelle ultime giornate, nelle ultime settimane, ha messo KO qualche ripetitore. Stiamo provvedendo, come già è stato fatto in buona parte della Sicilia, per esempio il litorale messinese, è tornato il segnale, tornerà anche lì, un po' di pazienza. Kurkovic non se n'è mai andato, noi abbiamo detto qualche volta in disparte, Zamparini non gli parla più, la sostanza è che questo è sempre lì accanto a Zamparini a determinare tutte cose. Sul avvicendamento del direttore sportivo però vorrei dire una cosa: è vero che risulta strano 5 direttori sportivi in un anno e mezzo, ed è l'abitudine di Zamparini, prima lo faceva con gli allenatori, adesso si è concentrato di più sui direttori sportivi, però dobbiamo anche dire che è un'operazione che secondo me non sposta molto, e non me ne vogliono né Lupo né Balotti, che conosco bene. Poi ti racconto alcuni aneddoti di Balotti, perché ero addetto stampa del Palermo nella stagione in cui lui fu centrocampista del Palermo.
Perfetto.
Sia che sia Lupo, che sia Balotti, che sia Salerno, che sia Rino Foschi, che sia Faggiano, la storia è sempre quella. Il direttore sportivo del Palermo conta poco, perché fa poco, perché gestiscono tutto. Zamparini, Di Marzio, Kurkovic, questi qui, quindi alla fine sono delle figure che soffrono, e infatti se ne vanno tutti o vengono mandati via, perché comunque arrivano con grande entusiasmo, dopo una settimana scoprono che l'entusiasmo si è dimezzato, dopo un mese scoprono che sono venuti qua a fare il paravento. Oggi Zamparini parla di calciomercato, o comunque fa intendere calciomercato, perché Lupo ha fatto calciomercato a gennaio, e cosa poteva fare con due spiccioli che gli hanno dato? Quindi, in sostanza, il calciomercato, il direttore sportivo del Palermo è sempre Maurizio Zamparini. Poi c'è il vice, ma il vice non fa tanto, quindi che sia uno o l'altro fa poca differenza, secondo me.
Allora, pronto, con chi siamo in linea, che ha chiamato lo 091 843 4324? Perdonaci se ti abbiamo fatto attendere un po' di più, però dovevamo chiudere un po' il cerchio su alcune discussioni.
Scusami, devo aggiungere una cosa, perdonatemi, l'unica cosa che è importante per quanto riguarda Lupo, che è stato tolto un sostegno a Tedino, ed è questa la genesi della decisione di Zamparini, perché ha cominciato a indebolire Tedino, prima con le critiche, poi togliendogli il bastone Lupo, e adesso ne arriva un altro che lo sosterrà, perché Valotti sosterrà Tedino, però è chiaro che gli hanno tolto un supporto importante all'allenatore.
Pronto, chi sei?
Allora, buongiorno ragazzi, io sono Salvatore.
Buongiorno Salvatore, vai pure.
Allora, una piccola cosa sull'aspetto tecnico.
Sì.
Allora, la partita di ieri ci avrebbe dato delle indicazioni più concrete qualora Palermo avesse perso, perché poi dico, il fatto che avrebbe vinto, che è sicuramente una cosa positiva, non fuga completamente i dubbi. Queste due partite ci daranno delle informazioni più concrete su quello che è il Palermo, perché io non voglio, alla luce di quello che è successo alla fine del girone di andata, dove eravamo tutti in festa perché eravamo prima, io su quella situazione ci ho pensato e quindi me ne sto tranquillo, aspetto altre valutazioni. Il Palermo ha vinto, era il minimo che doveva fare ieri, l'ha fatto, va benissimo, aspettiamo altri tre test più probanti e già ce l'abbiamo. Io invece mi rifaccio al discorso Lupo, ecco, era l'intervento che volevo fare.
Sì.
Sono d'accordo, il fatto che Lupo alla fine se ne vada, dico non me ne voglia Lupo, se poi lo chiamerete, sarebbe interessante che Lupo adesso, se lo sentite, non facesse le solite dichiarazioni, perché dico Zamparini, se noi andiamo in Burkina Faso e chiediamo in un villaggio sperduto della giungla del Burkina Faso chi è Zamparini, ce lo dicono chi è Zamparini, lo conosco, per cui dico chi viene a Palermo sa chi è Zamparini, quindi anche Lupo, se lo sentite, probabilmente se si dice che se non se l'aspettava di qua, probabilmente noi un po' ridiamo, perché di fatto...
No, vabbè, non l'ha detto comunque, ti dico già che non l'ha detto, quindi possiamo...
No, io sto parlando in generale,
sì,
dico,
sì.
Non so cosa dirà, quindi evidentemente io sto facendo delle premesse. Dopodiché una cosa vi chiederei, voi dite spesso che Palermo ascolta questa trasmissione, e allora io voglio dire una cosa, lancio una cosa, dico... La piazzetta stampa, dico perché adesso non fa intervenire Zamparini per spiegare qual è il motivo per cui il Lupo è stato mandato concretamente? Perché dico, poi che Zamparini scriva nel sito del Palermo che il Lupo è stato allontanato perché il Palermo aveva in mano Cristiano Ronaldo e il Lupo non l'ha saputo convincere a venire perché Cristiano Ronaldo aveva paura di perdere il posto ai danni di Trai Costi, lo può scrivere, tanto nessuno lo contraddice, capisci? Per cui dico,
andiamo in chiusura, Salvo.
Vado in chiusura, dico anche voi, provate a chiamare Zamparini, provate a sollecitare chi può, per spiegarcelo in diretta.
Perfetto, guarda, ti dico, liberiamo la linea telefonica perché lo stiamo contattando Fabio Lupo. Allora facciamo così, grazie per il tuo intervento, fra un attimo non ve ne andate, facciamo così, Alessandro Geraci, il solito nostro Patrice Evra, che ci augura buon lunedì, oggi lo fa con un simpatico amico, pubblicità, e poi avremo Fabio Lupo, direttore sportivo ex da pochissime ore del Palermo, che interverrà in diretta, e quindi tutte queste domande le possiamo chiedere a lui. Allora, Patrice Evra, pubblicità, e poi in diretta con Fabio Lupo a fra poco.
Say princess, say I love this game. Say it.
Good girl. Good girl.
What?
Good. Kiss.
Yes.
Fratelli Contorno Real Gallo, dica.
Aiuto, ho i clienti che stanno aspettando la mia pizza insuperabile. Presto, portami una confezione del vostro contorno spizza. Oh, grazie. Come vorrei senza contorno spizza dei Fratelli Contorno?
La vostra pizza è davvero insuperabile.
Fratelli Contorno. Industria conserve alimentari dal 1916.
Entra da Demma e troverai favolose offerte su tutta la gamma di prodotti per la crescita del tuo bambino. E non solo.
Demma, non solo sanitaria.
Scopri il punto vendita Demma più vicino a te.
Seguiteci sulla pagina Facebook per rimanere sempre aggiornati sulle offerte.
Sartoria Italiana. L'eleganza è una cosa innata. Un capo realizzato su misura è molto più di un abito. Rispecchierà in tutto e per tutto chi lo indosserà. Lo sa bene chi si affida alle cure della Sartoria Italiano. Dal 1965 a opera del maestro Luigi Italiano. Col tempo al maestro si è unito il figlio Claudio. Vecchia e nuova generazione si fondono per continuare 50 anni di tradizione. Sartoria Italiano, di Italiano Claudio, via Enrico Parisi 38, Palermo.
La tua pubblicità su TRM 13, Med 1, Med 2, Radio Med.
Bentrovati, ben ritornati a Zona Vostra. Allora diamo subito il benvenuto in diretta a quello che per noi, almeno fino ad ora, continua a essere il direttore sportivo del Palermo, nel senso che è da poco diventato ex direttore sportivo del Palermo, però lo è stato fino praticamente a ieri sera. Benvenuto a Fabio Lupo, ciao direttore.
Buonasera, buongiorno. Anzi,
buongiorno, buongiorno. E allora, insieme a me, accanto a me, Alessandro Amato, siamo in diretta su TRM 13, anche su Radio Med 91 e 3, oltre che su Facebook. Se tu sei d'accordo, ti facciamo ascoltare le dichiarazioni di Maurizio Zamparini, che parla proprio di questo avvicendamento, cioè del tuo esonero e dell'avvicendamento con Aladino Valotti. Allora, pronti dalla regia, Fabio Lupo in diretta telefonica con noi, ascoltiamo Zamparini e poi lo commentiamo insieme.
Io non ero in sintonia con un certo lavoro fatto a gennaio, con un certo lavoro di mercato, e soprattutto non ero in sintonia con la mancanza di vicinanza della direzione del DS con la squadra. Ecco, io ho preso questo DS perché spero che dia un contributo ai giocatori, un contributo di aiuto all'allenatore, e con una grinta più forte di quella che aveva un signore come Fabio Lupo, che appunto perché si comportava da signore mancava di quella grinta che secondo me è necessaria. Ecco, la Serie B bisogna che noi siamo una squadra di combattenti. Io ho preso la decisione con grande dispiacere, ma devo anche dire che Valotti era stato contattato al mese di giugno, prima ancora di Fabio e Fabio Lupo, perché era stato già uno dei papabili per fare il DS. Poi per un disguido per i figli, problemi suoi, era, mi sembra, a Parigi, non si era potuto presentare all'appuntamento e aveva perso il treno e avevamo perso il contatto, e io l'ho ripreso, per cui diciamo che era un contatto di lungo termine. Non esistono consulenti vicino a me dove mi si dipinge come un cretino, e io non sono un cretino.
E allora, Fabio Lupo, da cosa vogliamo partire? Dalla mancanza di sintonia con il presidente, dalla mancanza di empatia perché sei stato troppo signore e quindi in Serie B serve un combattente, dal fatto di essere di fatto un ripiego, da quello che dice Zamparini, cioè il direttore sportivo doveva essere Valotti già in estate, dalle operazioni di mercato condotte a gennaio, o hai un'altra opzione per noi?
Ma onestamente le motivazioni addotte al presidente mi sembrano molto molto opinabili, diciamo così, per usare un eufemismo. Partiamo intanto dal mercato di gennaio.
Sì.
Mercato di gennaio, io ho condiviso la strategia aziendale e mi sono assunto la responsabilità agli occhi di tutti con una conferenza stampa nella quale ho spiegato le motivazioni per le quali non abbiamo fatto determinate operazioni. Ma il presidente sa bene, infatti l'ho invitato a leggersi le mie email dal 14 novembre al 22 dicembre, in cui io gli prospettavo le esigenze della squadra, e a fronte delle esigenze gli ho prospettato varie operazioni in varie formule: prestiti, acquisizioni, forme di compartecipazione all'estero, con accordi conclusi già raggiunti con i giocatori. Al 22 di dicembre, attenzione, non al 31 di dicembre, 22 di dicembre, quindi con tutto il tempo per organizzarsi e dire sì o dire no. Chiaramente in quel momento lì è vero anche che l'istanza di fallimento non ci avvantaggiava, ma quelle operazioni erano concretamente raggiunte con tanti giocatori, nome e cognomi, compreso l'eventuale rinnovo di Čonek, che è stato uno, diciamo, dei motivi, diciamo, di maggiore critica per nei riguardi del nostro mercato. Poi il 5 gennaio ci siamo trovati io, il presidente e l'allenatore, abbiamo fatto una valutazione a 360 gradi sulla base di ciò che io avevo portato sul tavolo, e poi le valutazioni aziendali, tecniche, senza stare a dire chi, perché e per come, le sue valutazioni aziendali hanno portato a non concludere un certo tipo di operazione ed andare su delle altre. Quindi, come ho detto in conferenza stampa, un mercato condiviso, avallato, del quale io mi assumo la responsabilità, ma non la colpa. Una cosa è assumersi la responsabilità di un'operatività, altra cosa è assumermi la colpa, che non è questa. Il presidente lo sa, e quando vuole, se per caso dovesse averle cancellate le mail, gliele ristampo dalle mie, gliele rinvierò, oppure ve le posso portare qualche volta e vi farò vedere cosa ha fatto Fabio Lupo, ripeto, dal 14 novembre al 22 di dicembre.
Perfetto.
Questo è il mercato, chiudiamo il mercato.
Fabio, sono Alessandro.
Però forse finiamo il mercato, quindi poi su cosa vuoi? Continuiamo allora sulle altre cose. Vai pure.
Continuiamo sulle altre cose. Mi si accusa di scarsa presenza con la squadra. Io credo che chi ha seguito la squadra della stampa, credo che non sia venuto una volta e non mi abbia visto lì presente. Io sono stato presente nella quotidianità. E se questa squadra che al 12, che al rientro da Bad Klein non si è potuta allenare, se questa squadra non si è potuta allenare a Bocca di Falco, e dopo sei mesi invece ha accolto i tifosi all'interno della stessa struttura, ha fatto un percorso che evidentemente è stato fatto di quotidianità, di ricostruzione dei rapporti con l'ambiente, con la stampa, con la tifoseria, che è stata fatta attraverso i risultati, attraverso la normalità, una normalità dettata e improntata è impostata sulla quotidianità dei rapporti, sulla mia presenza costante insieme all'allenatore e vicino all'allenatore. E questo è attraverso noi siamo riusciti ad arrivare, ripeto, da quei famosi fumogeni che ci hanno impedito di arrivarci a Bocca di Falco. Siamo arrivati primi in classifica e tuttora siamo comunque a 3 punti dalla promozione. Ci siamo arrivati attraverso la contestazione dei tifosi, la rottura della piazza per il mancato closing e l'istanza di fallimento e lo stadio il Barbera vuoto, la tifoseria costantemente contro, un ambiente ostile. Attraverso questo lavoro, come ci siamo arrivati ad essere primi in classifica, se non attraverso un lavoro quotidiano di presenza costante? È una contraddizione continua quella che dice il presidente, al quale io rimango sempre grato per l'occasione che mi ha dato e avrà sempre la mia stima e la mia gratitudine, ma si sta attaccando a cose che non esistono, che sono contraddette dai fatti. Quando lui mi parla di grinta, ma lui, se c'è una cosa, di combattenti che in Serie B, io ho fatto 250 partite da calciatore in Serie B, ho vinto dei campionati, e se c'è una qualità che mi viene riconosciuta è la determinazione, la grinta, la voglia, questo spirito anglosassone di giocare che ho conservato da dirigente. Non bisogna confondersi le buone maniere con la grinta, sono due cose diverse. Urlare e strillare non significa avere gli attributi, significa semplicemente avere cattive maniere. Avere buone maniere è un'altra cosa. Io penso, con le mie buone maniere, di aver costruito un rapporto con la squadra, e se oggi vi confesso una cosa, e se oggi sono uscito dallo spogliatoio con l'applauso della squadra, è perché forse la squadra ha capito che davanti aveva un uomo con pochi pregi e tanti difetti, ma sicuramente un uomo.
Ma cosa hai pagato allora, Fabio? Scusami, perdono, cioè, dico, capisco.
Io credo che abbia dato fastidio che la mia autonomia, l'autonomia con la quale ho impostato il mio lavoro, e quindi ho pagato la mia autonomia e il riconoscimento che è stato fatto dalla piazza e dall'ambiente, dalla tifoseria, dalla stampa, a questo lavoro. Attenzione, non mi sono state lesinate critiche, giuste, condivisibili, non condivisibili, opinabili o meno, rispettabili o meno che siano, mi sono state fatte delle critiche, però fondamentalmente la gente mi ha riconosciuto di essere stato autonomo nelle scelte, mi ha riconosciuto una onestà intellettuale, mi ha riconosciuto l'aver sempre messo la faccia in tutte le cose, mi ha riconosciuto questo. E evidentemente queste cose qui hanno dato fastidio. Io non so se ha dato fastidio al presidente o a chi che sia, ma pago questo. pago, evidentemente questo pago, a mio giudizio, in realtà credo veramente fondamentalmente che il Presidente abbia detto una verità, e cioè quella dell'empatia. Il Presidente non è mai scattata, soprattutto da parte sua, un'empatia nei miei riguardi, un feeling, un sentimento di... Così, è nato un rapporto di stima, perché io avvertivo sempre la stima da parte del Presidente, un rapporto di stima, un rapporto di grande rispetto, ma non quell'empatia che a volte ti fa andare oltre. E attenzione, non confonderei l'empatia con la sintonia, perché sono due cose che anche etimologicamente parlando, io ho fatto il liceo classico, quindi sono un po' malato con queste cose qui, ma anche etimologicamente parlando sono due cose diverse, no?
Chiaro.
La sintonia è stare su, diciamo così, grossolanamente, sullo stesso tono, sulla stessa linea, e noi questo l'abbiamo sempre fatto,
certo,
perché altrimenti non saremmo arrivati dove siamo arrivati. L'empatia è invece un'altra cosa, è l'entrare dentro al sentimento, cioè entrare dentro alle persone, e questo effettivamente non è stato, e credo che sia questa la ragione fondamentale di queste sono. Le altre sono ragioni così accessorie, che però, come potete vedere, sono veramente fragili, sono motivazioni fragili, molto fragili.
Alessandro Amato, per te, direttore.
Fabio, intanto ti invito in questo momento di amarezza certamente a non analizzare troppo le dichiarazioni di Zamparini, perché lui si arrampica sugli specchi, siamo abituati, lo conosciamo qua da più di 15 anni, a spiegare cose impossibili e tirando dentro delle giustificazioni per gli allenatori, per i giocatori, per i direttori sportivi che non hanno senso assolutamente. Però
me l'avete chiesto voi?
No, ho capito, però dico...
Sto scherzando.
No, alla fine lo conosciamo bene, del resto Valotti è il sesto direttore sportivo che passa a Viale del Fante nell'ultimo anno e mezzo, sono passati anche 200 allenatori, quindi la storia la conosciamo, è un film visto, rivisto e replicato mille volte. Sei stato molto gentile e corretto a dire vi porto le mail, però rimane una discussione fra noi e te, personale, invece ci sono decine di migliaia di persone che ci ascoltano, hanno valutato ciascuno intimamente il tuo operato, c'è chi pensa che sei stato bravissimo, c'è chi pensa che non sei stato bravo, però hai fatto un passaggio molto importante, hai detto che il 22 dicembre il calciomercato del Palermo era scritto su un foglio con delle operazioni più o meno importanti che tu avevi reputato chiuse, poi avevi necessità ovviamente del benestare del Presidente. Anziché dirlo a me e a Luca, è importante che tu, per conquistare anche ulteriormente la condivisione e la stima dei tifosi che l'hanno già fatto probabilmente, quali giocatori hai proposto a Zamparini e ti è stato detto no? Domanda 1. Domanda 2. Si parla tanto di Kurkovic, che è un fantasma che non si vede ma è sempre presente. Ti ha creato problemi questa autonomia, che significa anche non tenere conto dei consigli di Kurkovic e di questo gruppo di procuratori che ha dettato legge a Palermo negli ultimi 10 anni? È così, è inutile smentirlo. Quindi, i giocatori che avevi proposto a Zamparini, soprattutto mi interessano i nomi più importanti, è Kurkovic.
No, allora, lo dico con allora, per quanto riguarda i nomi, io preferisco non farli, perché sono nomi che sono andati su altri, sono andati poi magari o in altre società, o sono arrivate su altre situazioni, poi magari posso toccare ruoli di giocatori che in questo momento qui stanno giocando, quindi perdonatemi, no, ma non voglio essere evasivo, perché non ho motivazioni, poi magari un giorno ve lo dimostrerò, però non devo dimostrare questo. Io
è perché sei ancora direttore sportivo di questa squadra e quindi non vai a toccare gli equilibri dello spogliatoio, perché hai detto siamo in corsa per la Serie A, ne parli come, dai, scusami, ti ho interrotto, però era una cosa che andava sottolineata,
sì,
vai pure.
No, ma ti ringrazio, ma io mi sento davvero ancora parte di questa cosa qui, sarò fuori, ma l'ho detto anche ai ragazzi quando sono uscito, così l'ho detto, io sono il primo vero tifoso, ma perché davvero credo in questa squadra, davvero credo che a gennaio tutto sommato il mantenimento di certi equilibri potesse essere produttivo e lo potrà essere, quindi veramente io tutto ciò che farò da ora in poi sarà tutto come se io fossi ancora un dirigente, non diciamo il direttore sportivo, perché il direttore sportivo è un altro, alla Dino Valotti gli va il mio in bocca al lupo, ma io sarò ancora uno del Palermo, nella peggiore delle ipotesi o nella migliore delle ipotesi sarò un tifoso del Palermo, il più grande tifoso del Palermo in questo momento qui.
Ok, allora
dentro il mio lavoro c'è la mia vita.
Ok, e Luca aspettiamo queste mail, visto che non le possiamo rendere pubbliche, le leggeremo noi. Per quanto riguarda Kurkovic.
No, allora con Kurkovic c'è stato un buonissimo rapporto fin dall'inizio, perché lui comunque gestisce 5 giocatori importanti del nostro organico. Lui è stato per esempio utilissimo quando ci ha permesso di avere sia Nestorovski sia Tchaikovsky in occasione dell'ultima partita della nazionale, l'ultima finestra internazionale. Il suo lavoro diplomatico con la nazionale macedone ci ha permesso di avere, quindi il rapporto è stato un rapporto di collaborazione molto proficuo da agente a direttore sportivo, molto proficuo, e io non posso che ringraziarlo per la sua discrezione, per la sua azione. E io, se ho lavorato in autonomia, è perché evidentemente anche Kurkovic o anche gli altri consulenti che sono intorno al presidente Di Marzio, così, evidentemente hanno ritenuto che il mio lavoro fosse positivo. Se non lo dicevano loro, lo dicevano comunque i risultati.
Certo.
Se non lo dicevano loro, lo dicevano i risultati, perché onestamente più che primi in classifica si faceva fatica a esserlo, insomma. Quindi i risultati dicevano che il lavoro, si stava facendo il lavoro buono. Io credo che la crisi dei risultati degli ultimi tempi non sia figlia del mercato, sia figlia di una fisiologica normale, comprensibile involuzione o flessione che tutte le squadre attraversano in un campionato così lungo come quello della Serie B. È un fatto fisiologico. Anche la Lazio in Serie A, per dire, che sembrava una squadra che stava facendo benissimo, ha perso 3 partite con la un'altra Europa League, ne ha perse 3-4 di seguito, adesso è ripartita. È normale, è comprensibile. L'errore che è stato fatto, se io mi posso permettere di fare un appunto al presidente Zamparini, è stato quello di destabilizzare in un momento di difficoltà in cui bisognava compattarsi ancora di più, intrapreso il percorso della destabilizzazione.
Ma in questo lui è un campione, non lo batte nessuno.
E secondo me una parte dello spogliatoio, soprattutto quella che sta qui da tanti anni, questa cosa qui l'ha vissuta.
L'ha sofferta
tanto. Così come invece aveva beneficiato di questo ritorno alla normalità, di questa quotidianità, di questa normalità nella quotidianità che hanno vissuto invece per 7 mesi.
Sono d'accordo, ne abbiamo parlato lunedì, senza aver ascoltato le tue parole, senza essere presenti negli spogliatoi, te l'abbiamo detto, qui c'è qualcuno che non ci crede più. Un'ultima domanda, immagino che non risponderai neanche a questa, nel senso che stai rispondendo, però ovviamente hai un ruolo e una diplomazia che ti riconosco assolutamente e accetto. In caso di sconfitta ieri Tedino sarebbe stato esonerato?
Ah, questo non lo so, veramente non lo so, perché ormai diciamo da lunedì io sono fuori alla stanza dei bottoni. Io so che il presidente, per certo, lui lo dice, ma è la verità, lui ha una grandissima e giustificata fiducia nell'allenatore. Io non credo che l'allenatore sarebbe stato esonerato, perché l'allenatore si è guadagnato sul campo la stima del presidente, la stima della tifoseria, di parte della tifoseria, della stampa. Lo sta dimostrando con i risultati. Una flessione, ripeto, ci poteva stare. Io non credo che il rapporto di fiducia fra allenatore e presidente potesse essere messo in discussione anche da una sconfitta come quella di ieri. Certo, poi un eventuale risultato anche negativo a Parma, secondo me avrebbe determinato magari quantomeno una pausa di riflessione, ma questo fisiologicamente. Io credo che anche Mourinho, se perdesse 5 partite di seguito,
certo,
o Allegri o Sarri, se perdessero 5 partite di seguito, verrebbero messi in discussione, certo. Questo dappertutto, insomma, non solo qui a Palermo.
Direttore, dedicaci gli ultimi 2 minuti, ti ringraziamo ancora per aver accettato il nostro invito. Intanto qui dai commenti dei tifosi c'è un parere unanime, gran signore Fabio Lupo, grazie di tutto, e quindi ringraziamenti da parte dei tifosi che scrivono, e ovviamente un po' meno di complimenti per Zamparini. Ti chiedono un paio di cose, intanto perché aver ceduto a gennaio Čonek per 4 caramelle, soprattutto la posizione di Gnaure e Davidovic, cioè ce la puoi chiarire un po' questa storia del riscatto, del fatto che si dice che comunque evidentemente, ma è una cosa fisiologica all'interno di una società calcistica dove ci sono ovviamente tanti interessi. Tu hai parlato di scelte aziendaliste, e quindi ci può anche stare il fatto che magari ci sia un giocatore tra virgolette in prestito, non di proprietà, che possa trovare meno spazio perché bisogna far giocare i propri. Allora, ci puoi chiarire Gnaure Davidovic? Perché
su Čonek ha già risposto, ha proposto il rinnovo ed è stato strappato il foglio.
Esatto, mentre su Davidovic, Gnaure, che sono comunque insomma delle operazioni anche fortemente volute, cioè i polacchi sono con il timbro Fabio Lupo perché li conoscevano ovviamente in pochi, non avevano fatto tantissimo tranne che per esempio Muraschi, capitano dell'Under 21, Davidovic aveva fatto bene anche nel Benfica B, però pochi sapevano qui a Palermo che insomma potevano andare così tanto bene. Ci spieghi la loro posizione contrattuale, la loro posizione all'interno del Palermo, di Gnaure, di Davidovic?
Sì, allora, chiarisco e completo il discorso su Cionek.
Sì.
Allora, Cionek è stato un giocatore insieme importantissimo sotto l'aspetto tecnico, ma anche sotto l'aspetto umano. È stato molto importante anche per il trio dei polacchi, lui, la introduzione nel calcio italiano. È stato un uomo fondamentale, un ragazzo straordinario, quindi di grandi qualità tecniche e morali. Per questa ragione io avevo prospettato e mi ero impegnato per rinnovare il contratto. È chiaro che nel momento in cui c'era una difficoltà, perché per la strategia aziendale, che aveva una sua logica, perché la logica aziendale è questa, cioè non andiamo a rinnovare contratti a nessuno, perché altrimenti poi tutti chiederanno un rinnovo, anche se la posizione di Cionek era particolare, però questo avrebbe creato chiaramente poi un effetto a catena e ci saremmo ritrovati a dover discutere rinnovi di contratti con tutti quanti. Questa è una prima logica, oltre al fatto che tendenzialmente, voi lo sapete, insomma, soprattutto negli ultimi anni, come strategia a Palermo si era data anche quella di non andare su giocatori ultra trentenni, fare rinnovi a giocatori ultra trentenni. Questo è un pochettino come filosofia aziendale. Quindi seguendo questa filosofia aziendale si è deciso poi all'ultimo di non rinnovare Cionek, anche perché c'era una crescita importante di Siminski, di Davidovic che poteva essere impiegato in quel ruolo, e c'era il recupero di Rajkovic.
Okay.
Questo per dire anche che in effetti comunque poi l'impatto tecnico della partenza di Cionek, che in realtà è stato a mio giudizio sopravvalutato, ripeto, e lo sta dicendo uno che ha fatto di tutto per tenerlo, però è stato a mio giudizio sopravvalutato, perché con Cionek abbiamo perso con Novara, abbiamo perso con Cittadella, e il ragazzo è stato accusato, penso dei 5, anche dei 4 e mezzo, poi improvvisamente è partito, si è perso due partite e Cionek era diventato indispensabile. Quindi io ripeto, ritengo tuttora che Cionek sia un ragazzo tecnica come giocatore e come uomo, un giocatore straordinario che farebbe comodo a qualsiasi squadra, tant'è vero che lo ha preso una squadra di Serie A. Però detto questo, la sua partenza non ci ha indebolito così tanto come qualcuno ha voluto sottolineare. Le posizioni di Davidovic e Gnaure sono molto semplici. No, allora, Davidovic è un giocatore che è in prestito e con un diritto di riscatto da parte nostra, quindi non c'è nessun motivo per non farlo giocare. Davidovic è un giocatore come tanti, che ha bisogno in momenti ambientalmente, un giocatore di 23 quest'anno, di 23 anni, che
è 95.
Esatto, è un 95, 22-23 anni, sì. 22-97, quindi è un giocatore che è in una fase di crescita. Ci sta, il campione italiano è un campione molto particolare, il campione di Serie B è un campione molto particolare, lui è un giocatore molto duttile, quindi anche questa possibilità di essere impiegato in più ruoli. Evidentemente ogni tanto ha qualche momento di flessione fisiologico, come tutti gli stranieri che al primo anno in Italia hanno un momento fisiologico di flessione, ma Davidovic quando non gioca è per una scelta tecnica, non per una scelta societaria, perché ripeto, la società ha il diritto di riscatto a 3 milioni di euro con una percentuale di rivendita a favore del Benfica del 10%. Tra l'altro gli agenti italiani erano ieri a vedere la partita, il ragazzo sta benissimo, quindi è nelle mani del tra l'altro c'è già un accordo contrattuale per i prossimi anni con il giocatore, quindi non ci sono possibilità che il giocatore possa essere preso da altre società, insomma, assolutamente.
Perfetto.
Quindi la posizione di Davidovic è molto
chiara.
Quella di Gnaure invece, il giocatore è un giocatore del Palermo, sul quale però il Napoli si è riservato un diritto di ricompra fissato su due prezzi, chiaramente più alto dopo il primo anno, cioè alla fine di questa stagione, un pochino più basso eventualmente fra due stagioni.
Quindi è un giocatore del Palermo che il Napoli però se vuole se lo prende deve pagare, no?
Sì, si deve pagare.
E quindi dico, lo devi far giocare, cioè non evidente, sono scelte tecniche, allora diciamo.
Assolutamente sì. Tanto il Napoli fa di comprarlo, non è che mette giù delle briciole, sono cifre importanti.
Senti, l'ultima davvero, ti chiedono perché non hai preso una punta forte, ma ti sei un po' risposto, nel senso che poi decide Zamparini se dare l'avallo per le operazioni di mercato, no?
Ma ripeto, poi alla fine la punta forte, noi abbiamo bisogno di prendere una punta come Moreo, che aveva delle caratteristiche che noi non avevamo, infatti in queste partite lo sta dimostrando, Vercelli ha fatto molto bene quando è entrato, quindi noi rispetto anche a Bunachello cercavamo un giocatore con caratteristiche diverse, e lo abbiamo cercato in Moreo. Secondo noi il reparto offensivo era comunque equilibrato, un attaccante importante poteva anche andare ad alterare determinati equilibri che ci sono, ma attenzione, senza nessuna dietro, non facciamo nessuna dietrologia, ci sono degli equilibri, ci sono a volte all'interno di un gruppo, era una squadra che stava facendo benissimo, e quindi secondo noi si poteva anche provare a fare a meno, ma questo non è detto che non abbiamo provato a farlo, diciamo che ci abbiamo provato, forse non sparando tutte le cartucce che erano necessarie, però ci abbiamo poi provato anche fino all'ultimo giorno, così come ha detto anche tanto lo stesso agente di Carmine, lo ha detto, insomma, ci abbiamo provato, ma sempre, come ho sempre detto anche dall'inizio del mercato, sapendo che avevamo comunque una squadra forte, non è che...
Cioè bastavano pochi ritocchi, ok.
Esatto.
Va bene, ma una cosa che mi sfugge, il tuo rapporto col Palermo, no, perché mi concentravo sul discorso, continuerò a fare, diciamo, il dirigente, perché ormai il direttore sportivo è un altro, il rapporto col Palermo si è concluso, giusto?
No,
cioè non avrai altri ruoli.
Mi sono espresso male, chiedo scusa per l'equivoco.
Per chiarire, ok.
A girone nella mia testa come fosse continuo a fare il tifo come fosse, continuo magari, che ne so, a sperare, a dire che tutto ciò che può
va bene, chiaro.
Per il Palermo lo farei con tutto il cuore, ma purtroppo sono fuori.
Va bene, grazie a Fabio Lupo, da parte mia, da parte di Alessandro Amato.
Buon lavoro per la futura avventura.
Insomma,
mi consentite una sola cosa?
Certo.
So che stanno arrivando, mi avete detto che sono arrivati dei messaggi, diciamo, di stima.
Tanti messaggi.
Io ieri ho vissuto una serata molto intensa dal punto di vista emotivo, perché ho ricevuto tanto affetto da parte dei tifosi, ma all'uomo Lupo Fabio. Non al professionista che è chiaramente criticabile, e questo veramente mi ha veramente commosso, e io non posso fare altro che veramente ringraziare tutti i palermitani, anche quelli che mi hanno criticato, ma io ho ricevuto veramente, mi sono sempre sentito rispettato e ben voluto, e ieri ho avuto veramente delle manifestazioni di grande affetto che mi hanno fatto enormemente piacere e hanno così attenuato un po' il sapore amaro di queste sonde.
Anche tu entri nel club degli amici di Serse Cosmi, cioè quelli che si ricorderanno di Palermo per i soldi di Mondello e per essere stati sottovalutati da Zamparini, dico, è uno scherzo, però mi rifaccio alle parole dell'allenatore dell'Ascoli.
Devo confessare una cosa, credo che il panorama che avevo la mattina quando tiravo sulla Serranda, magari anche all'alba così, credo che quello, pur vivendo una città di mare come Pescara, ma quei colori, quelle albe che ho visto dalla finestra della mia camera, della mia terrazza, credo che quello mi mancheranno sicuramente molto molto molto.
Va bene, grazie ancora Fabio Lupo, grazie soprattutto di aver portato il Palermo a questo punto nonostante il periodo difficile, soprattutto all'inizio, di aver tenuto botta, e poi insomma vedremo, chi vivrà vedrà. Grazie ancora a Fabio Lupo.
Grazie a voi, buonasera a tutti.
Buonasera a Fabio Lupo, grazie per essere intervenuto, lo potrete riascoltare ovviamente così come tutta la puntata su radiomed.fm, Danny B, mi raccomando, il podcast pubblicalo subito appena finisce. Noi direi, Alessandro, siccome ci sono una caterva di messaggi, dobbiamo anche chiamare Fulvio Viviano, quindi preparati Fulvio perché ti stiamo per chiamare, credo che ci sia anche già una telefonata in linea, però noi dobbiamo mandare tassativa la pubblicità dopo questa chiacchierata abbastanza proficua con Fabio Lupo, da poche ore ormai ex direttore sportivo del Palermo. E allora pubblicità e poi gli ultimi 10 minuti di trasmissione, fra poco.
Salsa Barbecue, the classic American recipe for grilled meat. La Classica Salsa Americana in Sicily. Excellent to flavor hamburger. Great smoky flavor. Very good. Salsa Barbecue, Contornos Brothers. Serious Smoke. Real Barbecue.
Fratelli Contorno. Industria conserve alimentari dal 1916.
Sartoria Italiana. L'eleganza è una cosa innata. Un capo realizzato su misura è molto più di un abito. Rispecchierà in tutto e per tutto chi lo indosserà. Lo sa bene chi si affida alle cure della Sartoria Italiano. Dal 1965 a opera del maestro Luigi Italiano. Col tempo al maestro si è unito il figlio Claudio. Vecchia e nuova generazione si fondono per continuare 50 anni di tradizione. Sartoria Italiano. Di Italiano Claudio. Via Enrico Parisi 38. Palermo.
Entra da Demma e troverai favolose offerte su tutta la gamma di prodotti per la crescita del tuo bambino. E non solo. Demma, non solo sanitaria.
Scopri il punto vendita Demma più vicino a te.
Seguiteci sulla pagina Facebook per rimanere sempre aggiornati sulle offerte.
La tua pubblicità su TRM 13, Med 1, Med 2, Radio Med.
Eccoci qua, abbiamo Marco intanto in diretta telefonica fra un attimo. Prima però il direttore Perollo ci ha sfornato i titoli: sesso e droga, blitz a Ragusa, c'era anche una anche minorenni in questa banda che spacciava droga, frana un costone ad Agrigento, sgomberate sette famiglie, in totale 22 persone, ripartono i corsi per la formazione. Poi ovviamente ci sono c'è un monito da parte di Emma Bonino di Più Europa, non sciupare il diritto di voto, prima i pedoni poi le auto, i limiti da 30 a 40 km orari in diverse strade di Palermo. E poi il titolo è tornato il Palermo, in cui si parla anche dell'avvicendamento tra Fabio Lupo, che avete appena sentito, e Aladino Valotti, nuovo direttore sportivo del Palermo. Anche in apertura di trasmissione abbiamo detto è tornato Claudio Bordone come preparatore atletico, lo era stato con Guidolin. Allora, in attesa di ascoltare Fulvio Viviano, con cui chiuderemo la trasmissione, l'aneddoto su Aladino Valotti, Alessandro parliamo con Marco. Marco, ti chiediamo purtroppo di essere un po' più breve del solito, perché così insomma abbiamo ascoltato Lupo, era doveroso in questa giornata ascoltare la voce del protagonista. Vai pure, ciao, ben trovato.
Ciao, buongiorno a voi.
Ciao.
Parto dal fare i complimenti al direttore Lupo per la sua assoluta onestà intellettuale. Credo che abbia detto quello che sappiamo ormai tutti da anni, come dice sempre anche Alessandro. Sappiamo che ormai Zampaglia è un accentratore totale del potere, se di potere si può parlare. È inutile, è lui che comanda, è lui che decide tutto, devono soltanto tutti fare gli zerbini, come si suol dire, stare sempre ai suoi diktat, io decido, io faccio, tu non sai nulla, so tutto io, quindi soltanto fare i complimenti a Lupo, perché ha avuto il coraggio, e non è comunque da tutti nel mondo del calcio, quando ascoltiamo le trasmissioni o le interviste dicono sempre tutti le stesse cose, ha avuto l'onestà intellettuale di dire quella che è la realtà dei fatti. Quindi a me vanno i miei più totali complimenti per quello che ha detto. Tornando al calcio giocato, ieri è stata una vittoria importante, credo che non siamo usciti dalla crisi. La partita di Parma diventa fondamentale, perché davvero può dare una spinta decisiva, soprattutto in vista della partita del prossimo anno, dove spero che finalmente si possa anche riempire lo stadio, perché comunque questa squadra, con tutti i suoi limiti, sta dimostrando qualcosa. Settimana scorsa ho mandato un messaggio vocale parlando di Coronado, che per me era fondamentale, insostituibile. Ieri l'ha dimostrato ampiamente, ha degli alti e bassi ragazzo, ma la qualità ce l'ha e ieri lo ha dimostrato. Ti auguro buon lavoro, non ti rubo più tempo, grazie.
No, grazie Marco, grazie a te. Allora Danny, vai pure con il numero di Fulvio Viviano, voglio ascoltare il pensiero di Alessandro Amato dopo questa telefonata con Fabio Lupo.
Ma anche io, come è stato detto adesso da Marco, mi pare che si chiamasse così, l'ultimo intervenuto, ho apprezzato la limpidezza di Lupo, la tranquillità, ma anche la chiarezza. Ha toccato un tasto importante che noi tocchiamo dall'inizio della stagione. Abbiamo detto tante volte attenzione allo spogliatoio, e Lupo racconta che soprattutto la vecchia guardia non ci rimane bene quando il presidente comincia a destabilizzare . Mette in gioco tanti argomenti, alcuni dei quali non esistono. Dopo la sconfitta ad Empoli, ma già avevamo visto anche in tante altre stagioni la stessa situazione, Zamparini comincia ad avere la necessità, il prurito di dover cambiare tutto quello che è possibile cambiare. Non potendo cambiare 11 giocatori, si concentra sul direttore sportivo, sulla allenatore. I giocatori stanno lì e guardano, osservano e capiscono che così non si può giocare. Il fatto che Lupo abbia sottolineato la vecchia guardia è ancora più illuminante, perché sono proprio i giocatori che sono qui da tempo e che conoscono bene Zamperini e l'ambiente, che comunque si stupiscono ancora e chiedono una serenità, una tranquillità per poter lavorare. Se il presidente, il patron non cambia e non cambierà mai, questi problemi puntualmente li ritroveremo ogni 4 mesi, ogni 6 mesi, perché in qualunque stagione c'è un momento negativo, c'è la sequenza di 3 sconfitte, di 5 risultati negativi di fila, 2 pareggi, 3 battute d'arresto, e poi arriva sempre Zamperini a rifare tutto, e così non va bene, ma il personaggio è lo stesso e non cambierà mai. Ho apprezzato molto quello che ha detto Lupo.
Invece ci colleghiamo, è già in ascolto il nostro amico, collega di Sky TG24, Fulvio Viviano. Buongiorno Fulvio.
Ciao ragazzi.
Buongiorno, so che sei alla ricerca di una crema, ma per il prurito di Zamperini o per la lampada di Aladino Valotti?
Per la lampada di Aladino Valotti.
Benissimo.
Non credo che uscirà un genio da questa lampada, se Zamperini continuerà a fare quello che ha ripreso a fare. Zamperini ha ripreso a fare, e lo ha ripreso a fare nel momento stesso in cui ha pagato i debiti. Quindi quando dimostra alla tifoseria che lui ha i soldi per pagare i debiti, poi fa e disfa quello che vuole. Questo è l'esempio lampante, perché insomma io non credo che Lupo, che ho sentito poc'anzi in diretta e che è un grandissimo signore, ha dimostrato di essere un grandissimo signore, oltre che un ottimo professionista, non credo che la colpa sia di Lupo, se ha addirittura detto che metterà a disposizione, cioè, comunque ha tutte le email che dimostrano che lui il mercato voleva fare, che Zamperini lo ha stoppato.
Certo.
Di fatto, diciamo, Zamperini ha ripagato i debiti, comunque sta cominciando a pagare i debiti, ha ripreso a fare quello che faceva prima, ovvero i fatti suoi. Per carità, è il proprietario della società, niente da dire, ma forse dovrebbe smetterla una volta e per tutte.
Guarda Fulvio, ti abbiamo ascoltato in religioso silenzio. Devo dire che abbiamo apprezzato di Lupo il fatto che non si sia nascosto dietro un dito, che abbia detto di solito cose che non si dicono, e questo forse è l'aspetto ancora più importante, no? Cioè il fatto di avere una onestà intellettuale. Soprattutto a me ha colpito una cosa: urlare non significa essere
grintosi,
è solo un sinonimo di avere delle cattive maniere.
Sì, esatto, questo è quello che ha detto Lupo, e che io appoggio in toto, perché non credo che si possa dire a Lupo, che ha praticamente fatto la sua carriera calcistica in Serie B, che non è uno che ha grinta.
Ma poi scusami, soprattutto un'altra cosa, perdonami, perché mi hai fatto riflettere pure su un altro aspetto, a parte il discorso del signore. Cioè, ma poi non è un po' come dire a Valotti, vabbè, Valotti è un po' meno signore, quindi siccome io avevo bisogno, siccome lui era troppo signore, è una bellissima presentazione per Aladino Valotti,
È come dire a Valotti, non tanto sei meno signore, è come dire a Valotti, lui non andava d'accordo con quello che dicevo io, l'ho cambiato, prendo te, che se io dico una cosa tu la fai.
Come la vedi Fulvio? Non lo so, dico,
esattamente così, che Valotti è uno che secondo me, io non lo conosco, non mi permetto di giudicare, però secondo quello che ci ha raccontato Lupo è stato allontanato perché comunque aveva una posizione divergente rispetto a quella del presidente, mentre a quanto pare Valotti sarà schierato alla parte del presidente.
Guarda, ascoltiamo,
è un autodipendente, però
Ascoltiamo l'aneddoto. Appunto, dico, ti ho mandato via perché eri troppo signore. C'è l'aneddoto, visto che non lo conosci bene tu, Aladino Valotti, centrocampista di grande sostanza, di grande corsa. Aneddoto di Alessandro Amato.
E non racconto nulla del direttore sportivo, perché nulla so di Valotti direttore sportivo. Per quanto riguarda il calciatore, l'ho conosciuto bene perché ero l'addetto stampa nel Palermo in quella stagione 2001-2002. Ho conosciuto un centrocampista straordinario, aveva mezzi tecnici assolutamente nella norma, però aveva cuore, soprattutto gambe e grande professionalità. Veniva al campo col figlio Mattia, che allora aveva 3 anni, oggi è bomber del Verona ed era un fenomeno già a 3 anni. Ma quello che ti voglio raccontare è un'altra cosa. Valotti, il mercoledì, la squadra sosteneva 2 sedute di allenamento, mattina e pomeriggio. La mattina si faceva la seduta atletica e il pomeriggio tattica. A fine allenamento della mattina, con i giocatori massacrati dopo 2 ore di corse ripetute, salti, balzi e altre cose, mi chiamava e diceva: Ale, vai a prendere le chiavi della curva sud. Aladino, che te ne fai? Fammi a prendere le chiavi, per favore, che ancora devo allenarmi. Aprivamo il cancello che separa il campo dalla curva sud, lo facevamo andare in curva sud e mentre tutti gli altri giocatori andavano a fare la doccia e a pranzare per essere poi alle 3 pronti per la seconda seduta di allenamento, Aladino Valoti saliva e scendeva almeno 150 volte i gradini della curva sud e mi diceva: io non sono un grande calciatore, ma ho due gambe e un cuore pazzesche perché mi alleno 3 volte in più rispetto agli altri. Questo ti fa capire l'applicazione e la professionalità di un giocatore che riesce a comprendere come la differenza la facciano alcuni dettagli. Se non hai i piedi di Maradona, devi avere i polmoni e le gambe del maratoneta. Finiva e i compagni al ritorno negli spogliatoi, quei pochi che erano rimasti, dicevano: ma tu sei matto? E lui diceva: poi ne parliamo domenica in campo, tu sarai stanco, io volo. Il mercoledì successivo finiva l'allenamento, Ale, vammi a prendere le chiavi della curva sud, e tornava.
Non lo so,
a Cittadella una volta giocò una partita, entrò dalla panchina ed era l'unica maglietta, per un errore dei magazzinieri, senza sponsor sulla maglia. Maglia totalmente bianca senza scritta. A fine partita me l'ha regalata, io qualche giorno fa l'ho regalata a un mio amico questa maglietta, guarda caso arriva Valoti qualche giorno dopo che io ho regalato la maglietta.
Ma che belle storie, ma che belle storie.
Quindi un grande
visto?
Professionista, un grande professionista da calciatore, da direttore sportivo non ho la più pallida idea di come possa operare.
Senti, tu c'eri quel derby al Catania con le magliette rubate?
Io sono l'autore dei numeri con lo scotch e il nastro isolante.
Erano terribili, Alessandro, ma ce lo dico.
Certo, ma ci siamo ritrovati senza maglietta a mezz'ora. Alla fine c'erano due opportunità. Ci proposero di giocare con la seconda maglia del Catania.
Mai!
Io mi sono incatenato in uno spogliatoio e ho detto: qui non si gioca con la maglietta del Catania. Abbiamo preso le maglie di allenamento, che notoriamente sono senza numero, e gliele abbiamo messe lì. Dopo 6 minuti di partita, con il sudore, tutti i numeri venivano via, i giocatori si avvicinavano alla panchina, prendevamo un altro pezzo di scotch, zac, e completavamo il numero.
Il 7 di Bombardini, che era, diciamo, dalla nuca fino al fondoschiena. Fulvio, che te ne pare di Valoti giocatore?
Valoti giocatore, che l'ho visto anche giocare, esattamente, la penso esattamente come Alessandro. Non aveva la piedi sopraffini, ma era un combattente, uno che dava tutto quello che aveva, assolutamente. Magari lo facesse anche come direttore sportivo, non lo so. Però, ti ripeto, la presentazione che dà Zamparini, cioè, senso, i motivi per cui l'ha chiamato non mi sono piaciuti. Detto questo,
senti, quanto soffia forte il vento? Il vento dell'est, secondo te, adesso cosa c'è? Dopo Burian, cosa c'è? Kurkovic.
Passeggiata, se torna Kurkovic. Cioè, se riprende in mano tutto Kurkovic, la cosa mi preoccupa non poco.
Va bene. Ok, Fulvio. Sì,
cosa.
Vai, che poi ci salutiamo, che siamo già oltre. Ino Sfameli con la mannaia.
Avete già detto che Alessandro Geraci e Coronato sono separati alla nascita, perché sono uguali.
No, non l'abbiamo detto.
Sono identici.
Adesso la prossima settimana, intanto si vede.
Doppia foto.
Allora ne approfittiamo, grazie Fulvio, ci sentiamo lunedì noi. Dopo Parma-Palermo, buon pranzo se già non l'hai fatto. Però c'è la partita sul 13 alle 14.45 sabato, lì vedrete il fratello separato alla nascita di Coronato, Alessandro Geraci. Ringraziamo per il coordinamento in redazione. Ciao Luigi Vitale. Ciao a Danny B con il suo nuovo maglioncino acquistato in ritiro spirituale. Il lottatore di sumo Ino Sfameli ci sta chiudendo la trasmissione. Grazie a Jonathan Cascio per la grafica e a tutti per la pazienza. È stata una bella puntata, ci siamo divertiti, non sappiamo voi, speriamo di sì. I numeri ci confortano, scusate, li abbiamo messi un po' da parte, ma dovevamo parlare di Fabi Lupo. Grazie, ci vediamo lunedì adesso TG Med con il direttorissimo Luigi Perollo.